Allora, siamo in mezzo a un argomento molto interessante, un argomento che ci regala l'Admura Zaken per darci la forza d'animo per poter andare avanti nella nostra guerra, nella nostra lotta contro il nostro Yetzer Hara. Ora, per darvi un altro spunto, per darvi un'idea un po' più chiara di quella che è la nostra difficoltà nella vita e capire anche perché ci troviamo in questa situazione, stiamo parlando del libro del Benoni, stiamo parlando del Tanya, che è il libro che dà le indicazioni al Benoni come proseguire ogni giorno della sua vita questa lotta contro lo Yetzer Hara. Ora, vi faccio un esempio. Per fare questo esempio dobbiamo andare, come posso dirvi? Facciamo nelle favelas di Rio de Janeiro. Avete presente? Ecco, adesso. Sono dei quartieri che è meglio non entrare. Ora, Hashem, per un motivo che noi non possiamo capire, decide di voler costruire la sua casa, la sua dimora lì, glielo consigliereste? O direste ad Hashem, trovati un posto un po' più educato, culturalmente, un po' più pulito anche dal punto di vista igienico, con delle persone con una mentalità diversa da quella che troviamo lì in mezzo a quelle viuzze strette e pericolose. E Hashem dice: no, 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 non voglio sentire ragioni. Lì voglio costruire il mio Bet HaMikdash. Ok? Che cosa sono le favelas di Buona Sera? Sono questo mondo. Ora, come fa Hashem? Manda delle persone molto preparate e obbliga gli abitanti dei piccoli appartamenti nelle favelas di ospitare contro la loro volontà queste persone a modino. Perché questo? Perché Hashem vuole che queste persone portino una educazione, una mentalità diversa, una visuale su loro stessi e sul mondo che li circonda, completamente rivoluzionare, deve sconvolgere completamente la loro vita. Ora, voi credete, pensate, potete immaginare che queste persone che arrivano vestite proprio di tutto punto, fatto il vestito su misura dal sarto, con una parlata molto fine, molto profonda, con delle idee molto chiare, credete che abbiano una vita facile negli appartamentini delle favelas dove si spaccia la droga e di tutto e di più? Sicuramente no. Però Hashem vuole andare ad abitare lì. Bisogna costruire per Hashem una casa in mezzo a quei quartieri lì. Non c'è niente da fare. Ora, il Tanya dice: va bene, facciamo in un altro modo, facciamo delle lezioni private. Questi ragazzi che non hanno genitori che li seguono, che sono stati cresciuti dalla malavita, facciamoli andare a delle lezioni in modo che possano imparare, poi tornano a casa e piano piano cambieranno il loro modo di essere. Hashem dice: no, assolutamente no, dovete vivere nello stesso appartamento 24 ore su 24. Adesso vi chiedo questo. Sarà facile trovare un volontario per poter dargli questo incarico così difficile? La risposta è sicuramente no. Infatti, avevo letto moltissimi anni fa in un libro che ho qua del Rebbe precedente che descriveva le urla disperate di ogni anima prima di scendere in questo mondo e rivestirsi nel corpo umano. Perché vi ho raccontato tutto questo esempio? Perché all'inizio del capitolo il Tanya dice proprio così: Perché Hashem ha fatto che un'anima divina deve scendere e rivestirsi dentro il corpo e condividere il corpo con l'anima animalesca, con la Nefesh HaBeAmid, con lo Yetzer Hara. Non era sufficiente che la Nefesh HaBeAmid trovasse ogni tanto la possibilità di acculturarsi, di imparare come vivere in modo da poter dare soddisfazione a Hashem? No, Hashem ha deciso diversamente. Infatti, noi nel capitolo 27 avevamo già studiato questa cosa, che quando ognuno di noi piega la volontà dello Yetzer Hara e vince contro lo Yetzer Hara, e invece di fare una trasgressione fa una mitzvah, Hashem ha un piacere davvero grande da questo sforzo. Ma questo si può fare anche quando io prelevo questi ragazzi dalle favelas, li porto in una zona un po' più, diciamo, idonea per poterli insegnare l'educazione ebraica, chiamiamola così, e poi mano a mano loro riporteranno nelle loro case. È un'ottima soluzione. È una soluzione però che Hashem non ha adottato, e il Tanya vuole spiegarci in questo capitolo perché Hashem ha voluto forzare due inquilini così diversi fra loro a condividere, a coesistere, a fare da coinquilini nello stesso appartamento. Uno ha degli interessi che sono il cielo e l'altro ha degli interessi che sono la terra. E quindi sono due opposti che a prima vista non avranno mai un punto d'incontro, ed è quello che succede tutti i giorni dentro di noi. Sapete, anche nella nostra vita di tutti i giorni, le persone sposate lo sanno, che non è facile. Non sto dando né ragione e né colpa né agli uomini né alle donne, sto solo dicendo non è facile. Sappiamo che quando ci sposiamo andiamo incontro a una sfida. Qual è la sfida? Quella di trovare un punto in cui ci si trova d'accordo per poter andare avanti. Perché? Perché Hashem, il piacere più grande che ha in questo mondo è quando si crea una famiglia. Questa idea del matrimonio, questa idea di un focolare, ad Hashem fa emozionare, gli scendono le lacrime. E quindi succede che, così come vivere marito e moglie che hanno deciso di dividersi la vita di comune accordo, anche loro hanno delle difficoltà durante la vita coniugale, e può arrivare in ogni momento. Ogni piccolo dettaglio può creare una discussione, può creare addirittura un litigio, e lo sappiamo tutti quelli che o sono sposati o hanno degli amici che sono sposati, lo sappiamo che cosa vuol dire. Però questa idea di vivere insieme l'abbiamo voluta entrambi e abbiamo scelto di fare questa vita insieme, abbiamo deciso e abbiamo capito che è la cosa migliore che può succedere, nonostante le difficoltà. Adesso io vi sto parlando di una cosa molto più estrema. Vi sto parlando di due inquilini che non vorrebbero mai incontrarsi, e che Hashem fa una forzatura che è incomprensibile. È incomprensibile. Infatti, noi studiamo Tanya per capire perché Hashem hai fatto questo. E dobbiamo abitare nello stesso appartamento. E l'appartamento in questo caso è il corpo, e in questo corpo noi abbiamo l'inquilino, quello aggressivo, quello prepotente, quello maleducato, quello che non capisce niente se non di come riempirsi la pancia, di come appagare i suoi piaceri e di come passare il tempo senza fatica. Come dice nel primo capitolo del Tanya, abbiamo la Nefesh HaBeAmid che è nata da quattro elementi: il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra, e li descrive benissimo. Adesso non ho il Tanya al primo capitolo tradotto, ma dice che il fuoco è quello che è alla base della vanità è della rabbia. L'acqua è alla base dei piaceri, l'aria, il vento è alla base della vita mondana, di ridere di qualsiasi cosa, di passare il tempo futilmente senza dare un senso alla vita. E poi abbiamo la terra che è Atzlut ve'atzvut, la tristezza e la pigrizia, che sono alla base della definizione del Nefesh Abami, dell'anima animalesca, dello Yetzer Hara. Quindi tu devi coesistere, coabitare con una persona fatta in questo modo. Poi dice alla fine del capitolo, nel primo capitolo, va bene anche qualche buona virtù, anche qualche virtù positiva, però in linea di massima questo è il Nefesh HaBehemit. Adesso noi prendiamo una parte divina che è un pezzo di Hashem, è proprio questo, noi, la nostra anima divina è un pezzo di Hashem, una scintilla di Hashem che deve entrare in questo corpo che è già stato, diciamo, conquistato da questa anima animalesca e deve convincerlo non soltanto che non devono litigare, deve convincerlo a seguire le sue indicazioni, diciamo, la sua mentalità e lo suo scopo, lo scopo dell'anima divina. Chiaramente tutto questo crea un conflitto incredibile. Questo conflitto qua è un conflitto che si protrae dal Benoni 24 ore su 24. Non so se ricordate, avevo fatto un esempio del soldato che tiene in mano una granata, una bomba a mano, che è stata liberata dalla sicura. Quindi lui, come lascia la bomba a mano, entro pochi secondi questa scoppia. Ora, la nostra vita è esattamente così. Noi abbiamo una bomba a mano nel nostro cuore senza la sicura. Se un attimo allentiamo la presa sul nostro Yetzer Hara, automaticamente cadremo. Automaticamente finiremo nel trasgredire la volontà di Hashem, perché questa è la natura, questa è la propensione dello Yetzer Hara. Non puoi farci niente. Il tuo lavoro qual è? Quello di, se sei un Benoni, quello di tenere continuamente, anche quando dormi, questo pericolo a bada. Ora, quando io parlo di una trasgressione, in ebraico, come si dice, un peccato, una trasgressione, un torto, una colpa, si dice averà. Ci sono le mitzvot, e il contrario delle mitzvot sono le averot, una averà. Averà viene dall'ebraico ever. Ever significa trasferimento, la avor. Ever vuol dire l'altro lato, come c'è scritto nella Torah, me ever a Yarden, noi siamo arrivati, Avram Avinu da dove è arrivato? Dall'altro lato del Giordano. Che cos'è l'avera? L'avera è quello che prende l'anima divina e la trasferisce dalle forze della Kedushah, dalle forze positive, dalle forze di Hashem verso l'impurità. Per questo che per un'anima divina scendere in questo mondo e rivestirsi in un corpo e condividere questo corpo con lo Yetzer Hara è la cosa peggiore che mai possa aver mai pensato che gli possa succedere. Ma questa è la realtà in cui tutti quanti noi viviamo. Quindi quando io vi dirò in futuro, come vi ho già detto in passato, la guerra, il conflitto tra Yetzer Tov e Yetzer Hara, ricordatevi questo esempio, stiamo vivendo nello stesso appartamento con una persona che ha una ideologia completamente opposta alla nostra. Per parlare di attualità, si parla in questo periodo della guerra contro Hamas. E c'è chi dice che la guerra contro Hamas è una guerra che non si può vincere, perché Hamas non è una persona, Hamas è una ideologia. In altre parole, quello che ci stanno dicendo, che è una ideologia che non si trova soltanto a Gaza, Ormai questa ideologia si trova nel mondo intero. Quindi le nazioni che criticano Israele non hanno idea di quello che stanno facendo, perché loro ce l'hanno già in casa questa ideologia, e per nascondere la testa nella sabbia come fa lo struzzo, criticano chi ha preso seriamente questa missione di ripulire il mondo da un'ideologia che si chiama portare la morte e portare la distruzione e fare quante più vedove possibile, fare quanti più orfani possibile in questo mondo. Ed è una realtà che questo mondo conosce. È vero che il mondo si nasconde dietro tante menzogne, è vero che le Nazioni Unite stanno condannando Israele, fanno 15, come le chiamano, fanno, come le chiamano all'ONU, le mozioni contro,
Sanzioni,
no,
sanzioni.
più che sanzioni, fanno delle
Risoluzioni.
risoluzioni, esattamente. Hanno chiesto a qualcuno che lavora all'ONU. Nel 2022 hanno fatto 15 risoluzioni contro Israele, una contro l'Iran, una contro non so quale altro paese di terroristi, 15 contro Israele. Poi gli hanno chiesto contro l'autorità palestinese, hanno detto mai, non è mai esistito che all'ONU sia stata fatta una risoluzione contro l'autorità palestinese. Questo per insegnarci quanta menzogna questo mondo è. Questo mondo si chiama nel linguaggio della Torah Olam HaSheker, il mondo della menzogna. Ricordo che avevo letto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu racconta spesso questa cosa, che la prima volta che lui è stato dal Rebbe era il Simchat Torah del 1984. No, era del 1983, credo. Quando lui era un giovanissimo responsabile di qualche cosa all'ONU, e Rebbe gli ha detto che l'ONU è la casa del buio, però non ti devi, come gli ha detto, non ti devi imbarazzare, non ti devi sentire in difetto dal fatto che ti trovi nella casa del buio, perché? Perché la Chassidut ci insegna che una piccola luce allontana moltissimo buio. E quindi il Rebbe dice a Beniamino Netanyahu nel 1983-84 a Simchat Torah, gli dice: tu sei questa candela, tu sei questa luce che devi portare buio, che devi allontanare tanto buio nella casa del buio. E incredibilmente, in uno dei discorsi che Netanyahu ha fatto all'ONU 2011, ha raccontato questa cosa. Ha detto: con tutto il rispetto che ho per voi, c'è in mezzo a voi delle persone per bene, gentlemen, li ha chiamati così, però sappiate quello che avrebbe detto di questo posto, di questa casa, la casa del buio. E questo è il mondo in cui viviamo. Perché si chiama Olam HaSheker, il mondo della menzogna? Perché questo mondo nasconde, solo questo mondo nasconde la realtà che HaKadosh Baruch Hu dà vita ogni secondo a tutto quello che è stato creato. Quello che non succede nei mondi superiori. Nei mondi superiori gli angeli sono annullati ad Hashem. Il problema è, e stasera impareremo, qual è la differenza tra noi e gli angeli, perché gli angeli loro sono annullati ad Hashem senza avere la possibilità di non esserlo, perché non hanno libero arbitrio. Noi in questo mondo, che è il mondo della menzogna, il mondo del buio, il mondo in cui abbiamo un lavoro immane da fare, quello di condividere un appartamentino insieme con una ideologia del massacro, che è il nostro Yetzer Hara, ci vuole portare alla autodistruzione, perché noi sappiamo bene qual è il Goral in italiano, qual è
Sorte.
la sorte, diciamo così, sì. Qual è la sorte di uno che sceglie di allontanarsi da Hashem? E quindi perché sceglie di seguire il percorso, il tracciato dello Yetzer Hara, e noi siamo qui per salvarci, per salvare quello che possiamo salvare, e non solo quello, abbiamo una missione importantissima, quella di portare la presenza di HaKadosh Baruch Hu nelle favelas di Rio de Janeiro. Abitiamo tutti nelle favelas di Rio de Janeiro. Questo è il titolo della lezione di stasera. Se credevate di vivere chi a Yerushalayim, chi a Monte Carlo, chi a Miami, invece no. Dovunque andiamo ci portiamo dietro. Ok, allora, detto tutto questo, la domanda era, quando il Benoni capisce che lui, Tzaddik, non diventerà mai, in altre parole, che lui continuerà ad avere lo Yetzer Hara in casa, continuerà a condividere l'appartamento tutta la vita, non è sufficiente il fatto di sapere che hai dato soddisfazione ad Hashem ogni volta che sei riuscito a non fargli fare un danno in casa. Perché lui ogni momento ha la mazza da baseball in mano e ogni momento vuole rompere qualcosa. Vuole rompere il vaso, vuole rompere il lampadario, vuole accendere il gas senza schiacciare il bottone che appica il fuoco, quindi niente fiamma, solo gas. Vuole mettere le dita nell'elettricità e fare un cortocircuito. Yetzer Hara è un bambino da educare dall'inizio, che ha questa indole di fare solo danni. Quando il Benoni realizza che questa è la sua sorte, tutta la sua vita, chiaramente può demoralizzarsi. Per questo dice l'autore del Tanya, Vesoti e Nechamatam, questa sarà la loro consolazione. Il capitolo 35 sarà la consolazione, perché? Perché dobbiamo capire che non stiamo soltanto dando soddisfazione ad Hashem nel momento in cui noi non siamo caduti nella Averà, nel momento in cui non abbiamo perso il controllo e siamo finiti da sotto la protezione di Hashem dall'altra parte. La Averà vuol dire siamo stati trasferiti sotto la protezione delle forze del male. Ecco, non è solo questo, è molto di più. Quando io faccio una mitzvah, quando io mi attengo alle disposizioni, quando io mi trattengo dal fare una verà, quello che succede è molto di più di quello che può essere semplicemente una soddisfazione che do ad HaKadosh Baruch Hu. Chiaramente sto dando una soddisfazione ad HaKadosh Baruch Hu, ma HaKadosh Baruch Hu vuole, nel suo progetto della creazione del mondo, ha uno scopo molto preciso, e per questo motivo ha scelto questa soluzione, quella di far vivere due persone talmente diverse fra loro nello stesso appartamento, e non si è accontentato di mandare un bambino maleducato a prendere delle lezioni di educazione. Non è sufficiente, dovete vivere insieme. Bene. Leggiamo insieme come lo dice l'autore del Tanya e ci portiamo un pochino avanti. Fatemi un segno con la testa se vedete. Ok, perfetto. Allora, due settimane fa ci siamo fermati alla fine della notte. Ok, ora dice così: cosa succede quando una persona studia Torah? Vi ricordate che abbiamo parlato del fatto che noi siamo dei portatori della presenza divina? Vi ricordate la storia di Hirschel Zig, vero? Vi ricordate la storia di questo signore di una certa età che andava in giro con delle caprette per portare del latte fresco per guarire i malati? Bene. E lui aveva sulla sua testa questa colonna di luce pura, luminosa, che il Baal Shem Tov non riusciva a capire il motivo di tutto questo bene che aveva questa persona, che a prima vista sembrava semplice. Ora, il Tanya ci aveva ricordato che noi siamo delle candele, tutti noi, ma la candela ha bisogno di olio per poter mantenersi accesa. Ora, vi interrompo la condivisione, perché ho letto, non si può dire casualmente, perché qualcuno mi ha fatto una domanda e sono arrivato a un libro del Rebbe, che spiega dei Rashi, e Rebbe dice così: per quale motivo, era la parasha di ieri, per quale motivo Hashem vuole che l'olio per la menorah sia olio di oliva puro? Perché olio di oliva? Perché non usare olio di semi? Allora il Rebbe spiega così. Il Rebbe dice, interpretando l'Ebenezra, Ebenezra è Rabbi Avraham Ben Ezra che ha vissuto nel 1100, è uno dei commentatori della Torah, era coetaneo di Rashi, del Rambam. E Rebbe interpreta la spiegazione dell'Ebenezra sul passuk che l'olio che dovranno portare a Mosè deve essere olio di oliva puro. E Rebbe dice che beh, è una delle basi della Hasidut. Che le olive sono amare. E per mangiare le olive, sapete che, non so se siete mai stati in un'azienda o avete mai fatto questa cosa, se la vostra bisnonna faceva questa cosa, di preparare le olive per l'alimentazione umana. C'è tutto un processo. Se ve lo racconto, non le mangiate più. Le olive dolci non esistono. In natura le olive dolci non esistono. Vabbè, ve lo dico perché siamo in amicizia. Per fare le olive dolci bisogna prendere le olive e metterle in acqua con una soluzione di soda caustica. Sapete cos'è la soda caustica? È quello che si usa per sturare i lavandini. È pericolosissima. Ora, per togliere l'amarezza delle olive, per renderle dolci, chiaramente poi vengono lavate, risciacquate, rimesse in ammollo con l'acqua pura, di nuovo con acqua e sale. C'è tutto un processo di trasformazione dell'oliva amara in oliva dolce. Però in realtà tutto quello che noi mangiamo è qualcosa che in natura sarebbe meno piacevole da mangiare. Ad esempio, io ho un frutto, una mela, faccio l'esempio della mela. Perché? Perché la Kabbalah fa l'esempio della mela. La mela è una cosa piacevole da mangiare, chi ha i denti sani specialmente. La mela la prendi, la mangi e senti subito il piacere, però la mela non è un pasto. La mela può essere un dessert. Possiamo prendere, c'è chi prende le mele e le mette nel forno, c'è chi fa lo strudel con le mele. Perché devi fare lo strudel con le mele? Perché non mangi la mela e basta? Perché devi star lì a impazzire in cucina? Perché devi andare a Vienna a fare i corsi di pasticceria per imparare a fare lo strudel con le mele? Perché non mangi la mela e basta? Perché in natura il vero piacere del cibo è quando il cibo è adattato al palato. Quando il cibo è trasformato da un cibo o insipido o acerbo o amaro in cibo piacevole. E questo lo sappiamo tutti. Prendi la carne, devi cuocerla, devi fare un soffritto, devi metterci il sale, il pepe, c'è chi mette il dado. Tutte queste cose, ma perché? Ti piace la carne? Mangia la carne, no? Sì, ho capito, però vuoi mettere carne tal quale e carne con tutti i segreti dello chef? È un piacere completamente diverso. E sapete, è un argomento che abbiamo già trattato nel capitolo 20, 20, 29, 29, no? O 27 o 29. Comunque, l'argomento è quello, che si parlava di Yitzhak Avinu che aveva chiesto a Esav di portargli due cibi. Viene spiegato nella Kabbalah perché due cibi. Aspettate che giusto per mia curiosità, giusto, era il capitolo 27. Perché ci sono due tipi di piaceri che noi possiamo avere. Ora, c'è un tipo di piacere che è una mela. Prendo una mela, la mangio, prendo un frutto dolce, prendo una banana, prendo qualsiasi frutto, un mango che può essere dolce, lo prendo, lo taglio a pezzi, faccio la berakha, borei pri haetz e ho piacere di questo. Ma non è un pasto. Qual è il vero pasto? Il vero pasto è quando mi sono messo lì in cucina e ho preso un pesce e ho dovuto pulirle, ho dovuto squamarlo, ho dovuto tagliarle la testa, tirare fuori le interiori e metterci dentro. Ognuno quello che vuole metterci dentro, se vuoi fare un pesce alla griglia, se vuoi fare il pesce marocchino, se vuoi fare il pesce tripolino, il hraimi, se vuoi tu, ognuno ma non è un pesce tal quale che lo prendi e metti in bocca. La stessa cosa con le verdure, la stessa cosa con la carne, quindi l'antipasto, il primo e il secondo, ci devi lavorare tanto. Se poi alla fine vuoi prendere una mela, mangiarti una mela, però vedi che strano, che anche la mela tal quale non ti interessa più di tanto, vuoi mangiarti la torta con le mele. Perché? Perché hai molto più piacere quando il cibo viene lavorato. E questo è il segreto che HaKadosh Baruch Hu dice: io ho il tzaddik. Che cos'è il tzaddik? Il tzaddik è così buono come un dessert, che non ha dei traumi, che non mi dà preoccupazioni, non avrò mai una sorpresa negativa da un tzaddik. So sempre che posso contare su di lui. Ma questo non è il pasto principale. La soddisfazione vera che Hashem ha è quando prendi un'oliva che dall'albero è talmente amara. Non so se chi di voi ha provato a fare questo errore di prendere un'oliva dall'albero e metterla in bocca. Non va giù, ma neanche, è impossibile.
Io
Talmente.
ero terrificante, non me l'aspettavo perché non lo aspettavo, non lo sapevo, è stato terribile. L'ho colta dall'albero che ho sul terrazzo e a momenti rimanevo secca.
Ora,
Sì.
cosa vuole Hashem? Hashem vuole che noi dobbiamo essere delle candele che illuminano con l'olio. Perché con l'olio di oliva? Perché la Torah inizia nella parashah settimana scorsa, prendi l'olio di oliva e portalo a Moshe Rabbeinu, che lo deve dare a Aaron, è un passuk che si può studiare un anno. Perché? Leggiamo cosa dice il Rebbe. Perché l'amarezza dell'oliva e perché c'è un miscuglio del bene con il male, un miscuglio dell'altra parte, si chiama in aramaico sitra achra, l'altra parte, le forze del male, la clipa e la sitra achra. E quindi HaKadosh Baruch Hu, la soddisfazione che ha è quando prendi questa oliva e la trasformi in olio. E con questo olio non è un olio qualsiasi, deve essere Shemen Zaitzach, l'olio più puro, quello che c'è dalle olive che sono in cima all'albero, quelle che hanno preso più sole, senza schiacciarle, senza metterle nel torchio. L'olio naturale che viene fuori da loro, questo è l'olio che porterai per la menorah. E Hashem vuole questo olio perché la soddisfazione che ha Hashem di noi che siamo amari, acerbi, pieni di problemi, pieni di traumi, pieni di cicatrici e di ferite e di tutto e di più, e decidiamo di fare una mitzvah. Questa è una soddisfazione che HaKadosh Baruch Hu può avere soltanto da noi. E questa è la soddisfazione che Hashem vuole. Però, come vi ho detto prima, siamo ancora al capitolo 27. Capitolo 27, il Tanya ci ha aiutato molto dicendo. Uno si dice: perché devo sforzare? Perché devo fare una mitzvah? Rifletti sulla soddisfazione che dai a Hashem con questo piccolissimo sforzo e ti convinci che vale la pena. Ora, il problema qual è? Il problema è che la guerra però dura troppo. È una guerra che dura tutta la vita, 24 ore su 24. E quindi come faccio a non demoralizzarmi? Come faccio a non perdere la forza? Lo spirito, la voglia di andare avanti quando saprò che dovrò continuare a coesistere. Ora il Tanya ci spiega quali sono gli effetti, prima dello studio della Torah, poi delle mitzvot, e quando avremo capito entrambe le due cose, avremo capito perché dobbiamo abitare nell'appartamento insieme a questo piccolo terrorista. Bene, torniamo alle parole del Tanya. Allora, come vi dicevo, studiando la Torah ci si unisce con Hashem. Leggiamo riga 13. Perciò, quando una persona si occupa della Torah, la sua neshama, quindi la sua anima, che è la sua anima divina, con le sole due vesti più interne, ossia la facoltà della parola e del pensiero, viene assorbita dalla luce divina del benedetto Ein Sof e si unisce a lui in unione perfetta. Cosa succede? Succede che quando io sto studiando Torah, in questo momento noi stiamo studiando Torah. Che cosa succede in questo momento? In questo momento succede qualcosa che non può succedere nei mondi sopra di noi, né nel mondo di Asiyah, né nel mondo di Yetzirah, né nel mondo di Beria, ma neanche nel mondo di Azilut, da dove vengono estratte le anime dei tzaddikim più grandi che sono mai scese in questo mondo. Sono le anime di Avraham, Yitzhak, Yaakov, di Moshe Rabbeinu, dei grandissimi maestri che abbiamo avuto nelle generazioni passate. Come dice ad esempio il Rambam su Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu era Mivchar Hamina Enoshi, la persona più perfetta che è esistita tra tutti gli esseri umani. Mivchar Hamina Enoshi. E questo, perché Moshe Rabbeinu, lui è poi stato scelto per andare sul monte di Sinai, per studiare con Hashem, come dice la parasha, panim el panim, viso a viso, hanno studiato Hashem e Moshe, se si può dire che Hashem ha un viso, è solo per aiutare la nostra fantasia, la nostra immaginazione, Hashem non ha un viso, ma Moshe Rabbeinu ha potuto studiare con la Shekhinah, con Hashem direttamente, è stato scelto lui, perché lui è una neshama di quel mondo lì, ma allora se lui è una neshama di quel mondo lì, perché è venuto qua? Perché qui possiamo fare qualcosa che sopra non si può fare. Qui adesso, in questo momento, che abbiamo trasformato tramite la tecnologia, lo Zoom, ora non abbiamo più bisogno di un punto geografico per studiare insieme la Torah. Dovunque ci troviamo nel mondo possiamo studiare contemporaneamente insieme le righe del Tanya e insieme possiamo fare qualcosa che nei cieli non si può fare. Che cosa stiamo facendo? Come vi ho detto prima, gli angeli sono annullati ad Hashem, però lo sono non per scelta, lo sono per forza maggiore, perché nei cieli non c'è il nascondiglio di Hashem. Hashem non si nasconde nei cieli, Hashem si nasconde soltanto in questo mondo. Se avrò tempo poi vi spiego anche perché Hashem si nasconde in questo mondo, ma qui abbiamo la possibilità di fare una mitzvah, di studiare Torah nonostante tutte le distrazioni che possiamo avere durante la nostra giornata. Abbiamo scelto dalle 18 alle 19, ora italiana, ogni domenica, di studiare Tanya e tutte le altre lezioni che facciamo. In questo modo che cosa otteniamo come risultato? Ripeto le parole del Tanya. Quindi cosa succede? Succede che la mia anima e l'anima di tutti voi che state ascoltando viene assorbita dalla luce divina del benedetto Ein Sof e si unisce a lui in unione perfetta. Ora io ho già un'anima divina. Perché ho bisogno che questa anima divina solo tramite lo studio della Torah si unisca ad Hashem in unione perfetta? Perché? Perché senza la Torah la mia Neshama potrebbe cadere nella rete dello Yetzer Hara e smettere di illuminare. Quindi, cosa succede? Succede che quando io studio Torah ho i due vestiti della Neshama, che sono il pensiero e la parola, sono i due strumenti della Neshama, perché la Neshama ha bisogno di esprimersi con degli strumenti particolari che ha, sono tre, il pensiero, la parola e l'azione. Quando io studio Torah e anche con la bocca, quindi il pensiero e la parola, sono uniti con Hashem con un'unione perfetta. Però soltanto il pensiero e la parola. Andiamo avanti. Questo costituisce il dimorare della Shekhinah nell'anima divina, vuol dire, dell'uomo. Vuol dire che, come abbiamo detto all'inizio del capitolo, quando io studio Torah, intorno alla mia testa inizia ad illuminarsi la luce della Shekhinah, perché io sto pensando alla Torah di Hashem, la Torah di Hashem non è altro che Hashem, e quindi mi sto unendo col pensiero ad Hashem, e automaticamente la luce di Hashem viene e avvolge la mia mente e anche la mia forza della parola. Quindi sto dicendo parole di Torah, queste parole di Torah vivono grazie al fatto che sono alimentate da Hashem direttamente e sono annullate completamente ad Hashem per mia scelta. Bene. Come i rabbini hanno affermato, è scritto dove? Nel Pirkei Avot. Afilo echad sheyoshev ve'osek batorah shechina imo. Cosa dicono i chachamim? Anche se una sola persona si occupa con diligenza della Torah, la Shekhinah è con lei. Bene. Però ho un problema. Il problema è che io ho affinato me stesso. È come se sto dicendo, faccio un attimino un'introduzione e poi andiamo avanti. Torniamo all'esempio del ragazzo che è appena uscito dal college, giusto? Tutto vestito a modino, che ha imparato il protocollo, no? Si dice così, dove si mette la forchetta, chi deve sedersi prima a tavola, in che posizione ti devi sedere, come devi mangiare, come devi parlare, di che cosa non devi parlare. Ecco, questo ragazzo tutto bene educato. Allora, lui è adesso si trova dove? Andiamo a cercarlo nelle favelas di Rio de Janeiro, però lui adesso sta studiando con se stesso, sta ripassando quello che ha studiato nel college. Quando io ho studiato nel college e sto andando nel mondo, però posso dimenticare, quindi apro i miei libri e inizio a ripassare per non dimenticare chi sono io, qual è la mia identità, sono diverso da loro, sono stato educato in un certo modo. È tutto bello, però intorno a te nulla è cambiato. Tutto è rimasto uguale. Cosa vuole Hashem da te? Hashem vuole da te che tu vai lì e tu cambi quel entourage, tu cambi quell'ambiente lì, un ambiente malsano, un ambiente che è stato completamente rovinato, completamente, come si può dire, inquinato dalla malavita. Tu quell'ambiente lo devi curare, lo devi guarire. Bene, cosa succede? Se tu studi Torah e basta, non hai cambiato il mondo. Hai cambiato la tua mente, hai cambiato la tua parola, ma il tuo corpo è rimasto come era prima. La tua nefesh habeamit, il tuo etzerara, esattamente come era prima. Come facciamo a cambiare anche e trasformare in olio di oliva puro per poter accendere questa menorah per Hashem, per poter portare la luce di Hashem nel posto più malsano? Torniamo alle parole del Tanya. Tuttavia, per attirare la luce e lo splendore della Shekhinah anche sul proprio corpo e sulla propria anima animale, ossia sullo spirito vitale che si veste del corpo fisico, che cosa sto dicendo? Lo spirito vitale è la forza che si chiama anima vitale, anima essenziale. Quando Kadosh Baruch Hu mi ha creato, non mi ha creato con un'anima animale. L'anima animale è il frutto dell'ambiente che mi circonda. È un processo un po' lungo, e anche a spiegarlo un po' lungo, in un attimo, come ve lo spiego. È molto semplice. Se io nasco in un ambiente, imparo la lingua dell'ambiente in cui nasco, la mentalità, il tipo di educazione e anche tutto quello che farò nella mia vita mi porterò dietro quello che ho imparato lì. Se io nasco in un'altra zona del mondo, succederà diversamente. Ora, quando Hashem ci ha creato, non ci ha creato male. Hashem ci ha creato senza interessi divini. La mia anima si chiama anima vitale. Qui lo chiama lo spirito vitale. Chi è il mio DNA? Chi sono io veramente? Non sono né un corpo, né l'anima divina e né lo Yetzer Hara. Chi sono io veramente? Io veramente sono quello che si chiama l'anima vitale. Ora, l'anima vitale, siccome mettiamo che siamo nati a metà del ventesimo secolo, giusto? Siamo nati a metà del ventesimo secolo in un mondo che ha già avuto un'impostazione. E quindi questa mia anima vitale, che poverina non ha fatto niente, è semplicemente nata nel posto sbagliato. E quindi all'età di 5 anni già rubavo le caramelle al chiosco e già dicevo le bugie alla mamma e già nascondevo i giochi dei miei compagni di asilo delle elementari. Perché mi sono comportato così? Di natura io non sono così, ma l'ambiente che mi circonda. Quindi da lì questa anima vitale si è trasformata in anima animale. Questa anima animale deve essere purificata e quindi al bar mitzvah ricevo l'anima divina. Una volta che ho ricevuto l'anima divina al bar mitzvah, inizia la guerra atomica. Ora, come faccio a rieducare la mia anima animale, che in verità è l'anima vitale che si è trasformata in anima animale? Come si fa? Riga 4. Ossia dello spirito vitale che si veste del corpo fisico, l'uomo deve adempiere ai precetti pratici che si compiono con l'attività del corpo. Quindi cosa sono i precetti pratici? Sono le mitzvot pratiche. Studiare è molto importante, usare la mente per capire la Torah, e in questo modo capisco un po' di più Hashem, è importantissimo. Ma non è sufficiente perché... perché io devo portare questa luce che ho nella mente, la devo portare nel corpo, la devo portare nella materialità, nella fisicità. Devo trasformare la fisicità nella luce della Torah. E per questo non basta studiare Torah, per questo devo fare le mitzvot. Leggiamo. Allora, infatti, proprio l'energia del corpo stesso, ma chi mi dà la forza di fare le mitzvot? Chi mi dà la forza e la possibilità di mettere i tefilin? Per mettere i tefilin ho bisogno di un braccio. Per accendere le candele di Shabbat ho bisogno di due braccia, per coprire due occhi, per accendere con il fiammifero e accendere le candele. Sono dei movimenti semplicissimi che devo fare. Ma con questi movimenti semplicissimi io porto una luce incredibile. Come ha detto il Rebbe a Netanyahu, la casa del buio non ti deve imbarazzare, non ti deve impaurire, non ti deve rendere, farti sentire piccolo, perché tu sei una luce. Come entri in quella casa, poco luce allontana e dissipa tantissimo buio. Quindi basta fare cose piccole. Basta prendere un fiammifero a venerdì entro l'orario della Katnerot, accendere le candele, mettere le mani e fare la bracha. Al mattino quando ci svegliamo, entro a Milano alle 9.50, in questo periodo in Israele molto prima, sarà le 9.05, le 9.10, leggere lo Shema. Mamma mia che fatica leggere lo Shema. Con la bocca leggo lo Shema e ho fatto di questo mondo un mondo di cui Hashem è il padrone. Queste sono le mitzvot fisiche che io faccio con delle semplicissime azioni fisiche. Però non basta essere, come si dice, io sono un ebreo nel cuore. Non è sufficiente essere un ebreo nel cuore. Ho bisogno di essere un ebreo nelle mani, nei piedi, nelle spalle. Devo fare una mitzvah. È una mitzvah a volte facile, a volte difficile, la devo fare lo stesso. Per costruire una sukkah, chi di voi costruisce la sukkah, sa che non basta il pensiero. Per costruire una sukkah non basta essere un ebreo nel cuore. Per costruire una sukkah ho bisogno di prendere delle travi pesanti, mettermi sulle spalle e andare lì dove posso costruire la sukkah e col cacciavite e farmi male e portare lo schar. Ci sono mitzvot facili, mitzvot più difficili. Più sudi e più hai raffinato il tuo corpo. E finisco e poi se mi ricordo vi racconto qualcosina e vediamo di concludere l'argomento. Allora, cosa dice qua? Allora, infatti, proprio l'energia del corpo stesso che è impegnata in questa azione viene assorbita dalla luce divina, dalla sua volontà ed è unita a lui in unione perfetta. Quindi, come io posso unire il mio corpo, vuol dire la mia, abbiamo detto che noi siamo una candela, la candela è formata da tre elementi, dallo stoppino, dal combustibile e dalla fiamma. Lo stoppino è il corpo, il combustibile sono le mitzvot e la fiamma è la Shekhinah che risiede su di noi. Però io ho bisogno di combustibile continuo. E queste, cos'è questo combustibile? Sono le mitzvot, che però questo combustibile senza lo stoppino non va da nessuna parte. Ho bisogno dello stoppino. Lo stoppino è il mio corpo. Il mio corpo diventa protagonista delle mitzvot. Il mio corpo si trasforma da un essere materiale, come l'aveva chiamato nel capitolo 29, abominevole, in una luce che porta splendore in questo mondo. Questo è il motivo per il quale noi dobbiamo fare le mitzvot. E dice, riga 10, questa è la terza veste dell'anima divina. Qual è la veste dell'anima divina? Quella dell'azione. Pensiero, parola e azione. Pensiero e parola quando studio, ma io devo trasformare il mondo fisico, questo soltanto con l'azione. In tale modo anche l'energia dell'anima vitale, quindi la mia anima vitale, animalesca, che alberga proprio nel corpo ed è originata dalla Kelipat Noga, qui si spiega che l'anima vitale non è, a differenza dell'anima divina che arriva dalla Kedushah direttamente, l'anima vitale arriva dalle forze che si chiamano Kelipat Noga, delle forze che sono positive e negative, un miscuglio, come vi ho detto, come l'oliva. L'oliva è un miscuglio, c'è l'olio nell'oliva, ma c'è anche l'amaro nell'oliva. Viene trasformata da cattiva in buona, bisogna prendere questa oliva, bisogna schiacciarla, bisogna metterla sotto il torchio. E quando si mette sotto il torchio vuol dire quando la si dice tu non sei nessuno, quello che conta è l'olio che c'è dentro di te, allora ci sforziamo e tiriamo fuori l'olio e questo olio è il risultato dei nostri sforzi. Viene trasformata da cattiva in buona e si integra effettivamente con la santità, proprio allo stesso modo dell'anima divina. Vuol dire che così come l'anima divina è perfetta, nello stesso modo la mia anima vitale, che si era trasformata in animale, si trasforma ad essere un'anima divina, poiché è essa l'anima vitale che ha eseguito, portato a termine l'atto prescritto dal precetto. Infatti, senza di essa, l'anima divina non avrebbe potuto agire affatto sul corpo, poiché essa è spirituale. La Neshama non può fare le mitzvot, è quello che sta dicendo. La Neshama per fare le mitzvot deve scendere in questo corpo e rivestirsi in questo corpo. Ecco perché deve rivestirsi, deve entrare a vivere nello stesso appartamento insieme, perché soltanto il padrone di casa, che è l'anima vitale, è lui che decide cosa si mangia, cosa si fa, cosa. Però deve essere indirizzato. Devi convincere il padrone di casa a seguire il tracciato, come abbiamo detto nelle lezioni passate. Se non ci sei tu, lui sbanda. Se ci sei tu, ci sono speranze che lui vada nella direzione giusta, ma è lui che decide cosa fare. L'anima divina non ha potere decisionale. Non può fare una mitzvah fisica, è soltanto il corpo che è alimentato dall'anima vitale. Quindi noi siamo qui, l'anima divina è qui per trasformare l'anima vitale in anima divina. Ciò che funge da intermediario fra loro è l'anima animale vitale, la quale si estrae. Quindi tra il corpo e l'anima divina c'è l'anima animale vitale, la quale si veste del sangue dell'uomo che è nel cuore ed in tutto il corpo. Bene, voglio concludere velocemente con una storia un po' particolare. Io questa persona non l'ho conosciuta perché non era della mia generazione, ma ho saputo da Rav Belinov, che è uno dei rabbanim di Milano, uno dei rabbanim più illustri di Milano, che lui ha conosciuto questa persona e si evita di dire il suo nome per quello che vi racconterò molto velocemente. Nella fine dell'Ottocento, nel 1897, è stata istituita una yeshiva molto particolare a Lubavitch. Questa yeshiva non riceveva, non diciamo accettava chiunque volesse venire. Erano molto molto severi e molto restrittivi nel accettare un ragazzo. Doveva rispondere a dei criteri molto molto severi. Ora, c'erano due fratelli che sono arrivati, uno è stato accettato e l'altro no. Ma il ragazzo che non è stato accettato non è tornato a casa perché non si è dato per vinto. Interessante era che il figlio del Rebbe, che era il quinto Rebbe, Rebbe Rasham, suo figlio, che era poi diventato il Rebbe dopo, quindi quando? Nel 1920, qui stiamo parlando nel 1897, il figlio era lui che decideva chi entrasse a far parte della yeshiva e chi no. Suo padre ha notato che c'era questo ragazzo che girava per il paese e ha chiesto a suo figlio chi è. Dice, beh, è un ragazzo che non ho potuto accettare. Dice, perché? Dice, beh, guardalo in viso. Era molto grossolano, come c'è scritto, come abbiamo appena letto nel Tanya. Aveva un viso che non apparteneva a quei visi angelici che frequentavano le panchine della yeshiva di Lubavitch. A quei tempi i ragazzi erano veramente degli angeli. Che cosa gli dice il padre? Dice, quindi cosa hai fatto? Dice, gli ho detto che non posso accettarlo. Dice, e non hai pietà di lui? Dice, ma cosa posso fare? Il figlio era molto giovane, quindi aveva 27 anni il figlio in quel momento. No, aveva 17 anni. Era direttore della yeshiva, ma aveva 17 anni. Cosa succede? Succede che il padre gli dice, io ti dico come fare, fra qualche settimana è Pesach, e vedrai che riusciremo ad accettare anche lui la yeshiva. Il padre chiede, il padre 17enne, che era già il direttore della yeshiva, chiede al scusate, il figlio 17enne chiede al padre cosa possiamo fare. Dice, fagli fare dei lavori forzati nella preparazione della yeshiva per Pesach, proprio lavori forzati. Allora questo direttore 17enne, il Rebbe Rayatz, chiama questo ragazzo e dice, vuoi avere una speranza di entrare in questa yeshiva? Dice, qualsiasi cosa. Dice, va bene, devi prendere questa spugna, maglia d'acciaio e iniziare a grattare tutti i muri della cucina. Quando ha finito, gli ha detto, adesso inizia col forno. Quando ha finito, adesso inizia col pavimento. Adesso prendi tutte le pentole che dobbiamo kasherizzare per Pesach e portale da qui fino a lì, mettile nell'acqua bollente, attento a non scottarti. Poi vai a prendere 200 kg di patate per poter dar da mangiare per i bachurim. Non ci sono solo le patate, bisogna prendere anche le mele per fare il charoset, devi pulire tonnellate di insalata per fare il maror. E il rafano è quello che quando lo grattugi ti bruciano gli occhi, altro che la cipolla. L'ha massacrato fisicamente. Quando si sono seduti a tavola a Pesach, questo era l'ultimo giorno di Pesach, che il Rebbe Rashab si è seduto a tavola con i Talmidim, con gli allievi delle Yeshiva, ha chiamato il figlio e ha detto, guardalo in viso adesso. Hai visto? È cambiato completamente. Hai visto la luce che ha sul viso, hai visto la finezza che ha sul viso, come è arrivato un mese fa e come adesso sono due persone completamente diverse. E quindi poi questo ragazzo è stato accettato in Yeshiva e Rav Belinov mi ha raccontato che lui l'ha conosciuto bene, era un grande Hasid e il Rebbe ha salvato questo ragazzo. Che cosa volevo dirvi con questa storia? Che quando il Tanya ci dice che il corpo è grossolano, e quindi per poter trasformare il corpo da un'oliva amara a olio puro, bisogna faticare, bisogna fare le mitzvot. A volte è facile, a volte è difficile, ma soltanto così riusciremo a prendere questo corpo che è, non so se avete presente, a me è capitato più volte, già da bambino, di andare a vedere i frantoi delle olive. Ora, quando si prendono le olive, una volta c'era la ruota di pietra che schiacciava le olive, oggi non si usa più. Una volta c'era questa, forse ha anche un nome, non mi viene in mente il nome in questo momento.
La mola.
La mola, esatto. Era incredibile capire come degli esseri umani, con le tecnologie di una volta, potevano prendere queste pietre gigantesche e posizionarle sopra un contenitore sempre di marmo, sempre di pietra. L'uomo si era ingegnato in tutte le generazioni. Comunque, in questa mola si trova una poltiglia che tu, quando la guardi, gli dici, ma cos'è questa robaccia? Prendila e buttala via. Invece dentro questa poltiglia, che c'è dentro il seme che è stato schiacciato insieme alle olive, e c'è dentro la buccia, c'è dentro tutto, ma da questa poltiglia verrà fuori Shemen Zaitzach, verrà fuori l'olio puro per accendere la menorah. Basta semplicemente prendere un'oliva, schiacciarla, lavorarla, scaldarla un attimino, perché se poi la scaldi più di 27-28 gradi non la puoi più chiamare olio extravergine. Infatti quando guardate nelle bottiglie c'è scritto estratto a freddo non è proprio a freddo, perché a freddo l'olio non si estrae. Hanno bisogno, l'olio, l'oliva ha bisogno di 27-28 gradi, chi è bravo riesce a farlo a 25. Più basso è la temperatura, migliore è la qualità dell'olio, però bisogna scaldarla, bisogna col torchio, bisogna schiacciarla, rendere una poltiglia e da lì verrà fuori l'olio migliore. E queste sono le mitzvot che dobbiamo fare, dobbiamo convincere il nostro corpo a piegarci sotto il peso delle mitzvot, a fare una mitzvah dopo l'altra e da lì verrà fuori l'olio, come ha detto il Rebbe a suo figlio: hai visto il viso che ha adesso dopo aver faticato fisicamente? Ci sono dei bambini che nascono tzadikim e sono pochi, come ho spiegato prima, come le mele, ma queste mele sono un dessert. Noi invece siamo la porzione, il pasto più importante, siamo il primo, il secondo, ma abbiamo dovuto lavorare tanto per trasformare questi ingredienti in un piatto da chef Michelin. E il nostro lavoro è quello di trasformarci in un piatto da chef Michelin per dare piacere a Kadosh Baruch Hu e per trasformare la parte negativa in parte positiva. Ci vediamo, in buona salute, Be'ezrat Hashem, settimana prossima.
Amen. Scusa, amen. Posso chiedere una domanda da esperto? Ma l'oliva effettivamente è così terrificante, ma com'è che l'olio appena spremuto invece questa cosa così saporita, buona, che condisce? Cioè...
L'olio è la parte buona, ma è nascosta dentro l'oliva, che è amara.
Ah,
e per
allora
quello...
l'olio è effettivamente così, perché se si spreme appena viene questa cosa che è buonissima, quindi è tutto il resto che è amaro, che va
trattato. Quando uno non capisce quello che vede, vede un'oliva, dice butta via sta roba perché è amara, e sta buttando via dell'oro.
Olio, ok, grazie.